certo figura, però mi ricordo un po' il Chichino.
Sì?
Chichino, tu dicevi sempre.
Sì. Puoi fermare per favore questo cane? Oh!
Esattamente i dettagli del programma, se in che misura si discostano da questo, che si chiama Computer System Design e tenuto in lingua inglese dal professor Mattesti Spaccamela. Le lezioni si tengono in via Ariosto e tuttavia il numero è limitato, mi pare a 30. Siccome le lezioni cominciano il 1 ottobre, quindi c'è tempo, eventualmente, se vi fosse interessato a fare domande. La domanda, adesso non ricordo esattamente cosa occorre allegare, mi pare per gli iscritti al primo anno della specialistica, l'anno di laurea, l'anno in cui è stata presa laurea triennale, l'anno di immatricolazione sempre alla specialistica, e per quelli che stanno iscritti al secondo anno, va detto quanti esami sono stati superati, sempre alla specialistica ovviamente, e con quale medie. Comunque i dettagli li trovate sul sito del dipartimento, e occorre fare una domanda via email a mcg@roma1.com. Se la domanda verrà accettata, verrete convocati alla lezione iniziale via email. Allora, ieri abbiamo visto come si rappresentano i numeri interi. Oggi passeremo rapidamente in rassegna alla rappresentazione di numeri non interi, quindi razionali e reali, tra virgolette. I numeri razionali si rappresentano esattamente come i numeri interi, solo che di volta in volta va specificato quant'è il numero di bit interi e quant'è il numero di bit razionali. Ad esempio, io posso avere una parola da, vogliamo, 16 bit. Bit numerati al solito, se non c'è un avviso contrario, da 0 a 15, dove il bit 0 e il bit meno significativo. Anche in questi casi, anche in questo caso, nella rappresentazione di numeri razionali, possiamo dividere i principi in maniera arbitraria. In realtà, per le stesse ragioni che abbiamo visto per i numeri interi, di solito si usa per comodità di realizzazione, poi dei circuiti relativi, si usa la rappresentazione in complemento 2. Dunque, al solito dobbiamo mantenere un bit tra il segno, che è tipicamente il più significativo. Con la solita convenzione, ma ripeto, è una convenzione. Bit uguale a 0 sta per numero positivo, bit uguale a 1 sta per numero negativo. Non è più una convenzione se usiamo la rappresentazione in complemento 2. Ok? Quindi è una convenzione se usiamo la rappresentazione in segno e valore assoluto. Dopodiché avremo un certo numero di bit relative alla parte intera. In questa posizione implicita il punto decimale, appunto, dovremmo chiamarlo punto binario o virgola binaria, no? Che è l'equivalente alla nostra virgola decimale, che è quella che separa la parte intera dalla parte decimale. Dopodiché seguono i bit della parte decimale. Anche questa è una rappresentazione posizionale, dove, oltre alle potenze positive sulla base ad esso intervengono anche le potenze negative. Supponiamo che la nostra rappresentazione sia, c'è una notazione per indicare questo formato, ed è dalla lettera Q, che è razionale, poi un numero, diciamo, seguito da un numero I, che indica quanti sono i bit della parte interna. In questo nostro esempio abbiamo 4, il segno viene considerato parte della facente parte del campo di interno. Punto F, dove F è il numero di bit relativi alla parte trasformata. Nel nostro caso ovviamente la somma di I ed F ci darà di bit. Quindi in questo esempio noi avremo questa rappresentazione di tipo Q4 punto 12. Di conseguenza noi avremo i bit x12, x11, x10 e x12. x15, x14, x13, x12 che costituiscono la parte intera, mentre i restanti da x11 in poi fino a x0 costituiscono la parte stazionaria. Come vanno interpretati questi dal punto di vista della rappresentazione posizionale? La parte intera è esattamente così come c'è, quindi il nostro numero n, che adesso non è più un intero, stiamo appunto parlando di razionali, sarà uguale a che cosa? X, io partire da qua, x12 per 2 alla 0, come se la parte intera cominciasse da qui, e quindi questa è una normalissima rappresentazione intera a 4 bit. Quindi più x13 per 2 alla 1, più x14 per 2 alla 2. E se il numero è assoluto, quindi questo non è un segno ma è un bit di tutti gli effetti, avremo anche un x triplice per 2 alla 3. Se invece che la rappresentazione di complemento 2 è dunque x triplice, un segno, allora questo termine va interpretato diversamente. Va interpretato in un senso che sta a 0, in un altro senso. Fin qua siamo ancora in una normalissima rappresentazione di un'intera. Cosa cambia invece per quanto riguarda i bit della parte stazionaria? Cambia che adesso intervengono anche le potenze negative del numero. Quindi avremo x11 per 2 a meno 1. Quindi adesso i pesi non sono più interi, ma sono pesi razionali. In particolare il bit immediatamente successivo al punto, continuiamo a chiamarlo decimale, avrà peso un mezzo, peso 2 a meno 1. Il bit ancora successivo avrà peso un quarto, perché sarà pesato con 2 a meno 2. E così via. Quindi tipicamente questa rappresentazione è del tipo n uguale sommatorio per gamma che va da meno, diciamo, a più di x con k per 2 elevato k. Dove k adesso, mentre nel caso di numeri interi può assumere solo valori positivi, cioè non negativi, nel caso di numeri personali può assumere anche valori negativi, con conseguente presenza di pezzi non interi. Ad esempio, se io in questa rappresentazione volessi rappresentare il numero 2.125, allora, intanto comincio a separare 2 parte intera, 125 parte frazionale. Il 2 lo esprimo come un normalissimo 2 del campo di 0, quindi avrò 0, 0, 1, 3. Il punto 125 deve andare a vedere qual è la somma di potenze negative del 2 che mi dà esattamente questo valore. In questo caso, ovviamente, punto 125 è uguale a 1 ottavo, ossia a 1 su 2 alla 3, ossia a 2 a meno 3. Per cui questo è il bit di peso meno 1, meno 2, meno 3. La mia rappresentazione sarà allora 0, 0, 1 seguito da 2. Per quanto riguarda le operazioni su numeri così rappresentati, non cambiano a questo punto in nessun modo rispetto alle normali operazioni su numeri interi. Quindi l'addizione tra numeri razionali fa esattamente lo stesso modo. Perché? Facile da capire. Supponiamo di avere due numeri razionali n1 e n2. Li voglio sommare, per esempio, ottenendo un risultato. Allora cosa faccio? Preventivamente, ragioniamo soltanto in maniera algebrica, preventivamente io premoltiplico questa espressione per che cosa? Per 2 elevato il numero di bit frazionali, infatti quindi per 2 elevato a f, nel nostro caso. Quindi avrò 2 elevato a f per z uguale 2 elevato a f per n1 più 2 elevato a f per n2. In questo modo non ho fatto altro che trasformare n1 e n2 in due normalissimi numeri interi. Poiché l'ultimo bit si è appeso 2 a meno f, moltiplicando per 2 alla f il numero risulta un normalissimo interno. Dopodiché eseguo una normale addizione su numeri interi, il risultato non faccio altro che dividerlo, posso dividerlo per 2 alla f. In pratica non faccio altro che riportare il punto frazionario dall'ultima posizione appesa alla posizione iniziale. Le cose cambiano un po' nel caso della moltiplicazione e, se vogliamo, anche nella divisione. Così come nelle normali operazioni di moltiplicazione in base 10, se io scrivo 2,5 per 1,2, cosa ottengo? Intanto, come tutti sappiamo, l'operazione viene fatta trascurando la posizione della lingua, inizialmente. Perché è come se andassi a moltiplicare il numero intero, 25 per 12. Qui mi dà 50, qui mi dà 25, ottengo che cosa? 300. Dopodiché alla fine devo andare a rimettere a posto la virgola. In quale posizione vado a piazzare la virgola? Semplicemente lasciando a destra della virgola un numero di cifre pari alla somma delle cifre decimali dei due operandi. Nel mio caso ho una cifra decimale più una cifra decimale, devo lasciare a destra della virgola due cifre decimali. Qui succede esattamente la stessa cosa. Quindi opero la moltiplicazione sui numeri interi corrispondenti. Dopodiché dal risultato stacco tanti bit frazionali, quant'è la somma dei bit frazionali dei due operandi. Chiaro che, così come nel caso decimale, in cui il risultato della moltiplicazione in genere deve essere espresso su un numero di cifre maggiore di quello dei due operandi, al più pari alla somma delle cifre, del numero di cifre degli operandi, in questo caso è 1, 2, 3, 4 cifre, nel caso peggiore il mio risultato, per essere rappresentato, avrà bisogno di 4 cifre. Qui accade esattamente la stessa cosa. In particolare, andando a moltiplicare due numeri razionali da 16 bit ciascuno, il risultato verrà espresso su 16 più 16 uguale 32 bit, dai quali dobbiamo staccare 2f bit razionali. Poiché il primo operando è un bit razionale, il secondo operando ha ancora più bit. Il risultato avrà 2f bit frazionali. Se voglio riportare, quindi avremo una parola come risultato, una parola a 30 sui bit frazionali, 0, 15, 16, 31, il risultato dovrà avere, nel nostro caso 2, perché stiamo a 12, il risultato avrà 24 bit frazionari. Quindi siamo qui. Qui sarà posizionato il conto frazionario del risultato. E se voglio a questo punto scrivere anche il risultato nella stessa votazione di partenza, quindi per lo stesso numero di bit Q4.12, dovrò eliminare dei 24 bit da tre risultanti i 12 meno significativi. Quindi tutti per 0 o 1. A questo punto vedete, resta ancora con un numero espresso in Q4. Ok? Naturalmente dovrò troncare anche la parte interna, certo, quindi così come nel caso della moltiplicazione decimale, che qui il ragionamento era su dove posizionare la virgola e quanti bit frazionari ritenere, così come nel caso decimale, se io voglio parto da due numeri, una cifra intera e una cifra frazionaria, e voglio un risultato anch'esso con una cifra intera e una cifra frazionaria, chiaro che non sempre ci riesco, in molti casi però oltre, no? Poiché la parte intera non è esprimibile su una singola cifra, qui è la stessa cosa. Allora, se il mio risultato, cioè il concetto qual è? Che posso troncare senza grossi problemi bit frazionari meno significativi, non posso troncare senza sicuramente avere problemi bit della parte intera, chiaro? E qui, se fosse uscito fuori, che so, 3,01234 bit, no? Avrei potuto tranquillamente troncare qui, eliminare queste cifre decimali, lasciando soltanto 3,012, senza avere grossi errori tipo numerico. Chiaro che se io il mio risultato fosse stato 123 e elimino questo 1, beh, i grossi errori ci sono. Non avrebbe senso a quel punto andare avanti nei casi. Qui è esattamente la stessa cosa. In pratica, nel nostro caso, una volta determinata la posizione del punto frazionario sui 32 bit del risultato, se voglio riportare il mio risultato ancora a Q4.12, devo eliminare 12 bit meno significativi della parte frazionaria, dopodiché devo lasciare soltanto 4 bit della parte intera, per cui butto via questa parte e butto via questa parte, che è quindi la posizione finale del punto frazionario, fa da riferimento, fargli capire quali sono i bit che devo mantenere se voglio che il risultato sia anche se stesso nello stesso formato di prima. Non c'è, dovrebbe esserci molto altro da dire, chiaro ci sarebbe tantissimo da dire ancora su errori, precisione e così via, però per quanto ci riguarda ci possiamo fermare qui. In questo modo, vedete, noi possiamo rappresentare numeri perché razionali, perché alla fine è come se io avessi un intero diviso, nel nostro caso arriviamo fino a x0 per 2 a meno 12, è come se avessi un intero diviso per 2 a 12. Se io quindi per esempio con n asterisco intero corrispondente alla stessa rappresentazione però con i normali pesi scrivete i numeri interi, e quindi x15 per 2 alla 15 più x14 per 2 alla 14 più eccetera x0 per 2 alla 0, allora il mio numero n, vedete, è stato confrontato le due formule. Il mio numero n non è nient'altro che n asterisco, che è un intero per definizione, diviso 2 alla 3. Quindi in questo modo io posso rappresentare numeri razionali, ossia esprimibili tramite un rapporto di interi, dove il denominatore è una potenza. Ok? Questo tipo di rappresentazione non posso ad esempio rappresentare il numero 5 terzi, poiché il 3 non è una potenza di 2. Posso soltanto approssimare la frazione 5 terzi con un'altra frazione in cui il denominatore sia una potenza di 2. Sarà a questo punto. Però in generale ho un errore. Vedete anche presente che può capitare che appunto andando a rappresentare una normale frazione in questo modo ci possono essere errori di troncamento, perché nel passaggio da una potenza a una frazione con il denominatore pari a una potenza di 2 è possibile, spesso accade, che si perdano, si debbano necessariamente perdere di più. Quando è che accade questo? Quando la mia frazione originale ha più di un doppio bit frazionale. Chiaro. In questo caso la mia frazione, se la mia frazione ha 12 o meno bit frazionali significativi, allora la posso rappresentare esattamente. Se ne ha più di 12, ad esempio se c'è un bit uguale a 1 nella quindicesima posizione frazionale, è chiaro che andando a rappresentare in quel modo quel bit deve scomparire, che dovrebbe stare ancora più a destra. I numeri reali invece, quindi numeri non sono razionali, si rappresentano con la cosiddetta notazione in virgola mobile o floating point, che corrisponde essenzialmente alla rappresentazione di tipo ingegneristico che conoscete. La notazione ingegneristica consiste in un segno, più o meno, in un fattore S che chiameremo mantissa, il tutto moltiplicato una base che comunemente il 10, ma diciamo la parte con l'ultimo, elevato a un certo esponente. Ad esempio, io posso esprimere un troncamento di greco, quindi 3.14 bitili, in notazione ingegneristica lo posso esprimere come più, o M si intende un interno nel nostro caso, quindi avrei 31.415 per 10 elevato a meno 4. Ma posso ugualmente rappresentarlo come più 3141.5 per 10 a meno 3. Ok? Oppure anche, a mio piacimento, ci sono, non è univoca la rappresentazione ingegneristica, potrei anche rappresentarlo come 0.2145 per 10 elevato a 1, o ancora se mi fa piacere come 0.0001415 per 10 alla 3. Quindi a rigore potrei avere infinite rappresentazioni distinte dello stesso numero. Allora, per evitare questa molteplicità, si introduce la cosiddetta normalizzazione. Cos'è una cosa? La normalizzazione consiste nell'imporre che la mantissa abbia un range di valori ben preciso. Per esempio, nel caso decimale, potremmo imporre che la nostra mantissa abbia una e una sola cifra, le cifre intera significativa. Quindi a questo punto vedete, eliminiamo tutte le possibili rappresentazioni tranne una sola, che sarebbe la più 3, 1, 14, 15 per 10 elevato a 3. Allora questa è la nostra rappresentazione, la nostra unica rappresentazione normalizzata secondo quella regola. Parte intera compresa tra, vedete, 1, vedete, vedete una cifra significativa, compresa tra 1 e 10 escluso. E 10 già viene da vero 2 cifre. Analogamente in binario possiamo usare, diciamo, esattamente la stessa sequenza di concetti. Quindi possiamo esprimere il nostro numero perché tra virgolette reali, perché è chiaro che poiché la mantissa in una rappresentazione finita deve necessariamente avere un numero finito o di cifre o di bit e così via, è evidente che io per esempio il pi greco in quanto tale, quindi con infinite cifre decimali, non potrò mai rappresentarlo, posso soltanto rappresentare un ben preciso sottoinsieme dei numeri reali, un sottoinsieme i cui elementi soddisfino a certe condizioni. Non andiamo avanti con queste cose. In binario come si fa? Data una parola, intanto cominciamo a dire che in questo caso, nella rappresentazione di floating point, si preferisce usare la rappresentazione in segno e colorazione anziché quella in complemento. C'è una ragione che vedremo tra un attimo. Quindi tipicamente il bit più significativo viene riservato al segno più o meno, anche qui con la solita convenzione 0 rappresenta positivo, 1 rappresenta positivo. Dopodiché viene riservato un opportuno campo della parola alla mantissa, cioè all'esponente. C'è un motivo che vedremo tra un attimo, sempre legato alla posizione del segno valore assoluto. C'è un motivo per cui si preferisce piazzare la mantissa l'esponente sul secondo campo anziché sul primo. Qui scegliamo un campo con un certo numero di bit di esponente e lì dentro piazziamo questo nostro valore, che già questo vi fa capire che deve essere un numero intero. Quindi questa è una ulteriore limitazione al sottoinsieme di numeri reali che possiamo rappresentare. Dopodiché la restante parte della parola viene assegnata alla mantissa normalizzata. In questo caso la nostra regola di normalizzazione è che la mantissa deve avere un solo bit significativo nella parte interna e quindi sarà un numero compreso tra 1 e 2, dove l'1 è incluso, quindi sarebbe la mantissa 1.000, e poi l'ultimo valore ammissibile, il più grande valore ammissibile della mantissa sarà 1 punto seguito da tutti 1, limitatamente al numero di bit assegnato al campo mantissa. Questo significa che la mantissa avrà sempre un 1 come parte interna e allora è inutile sprecare un bit che sarebbe sempre comunque sistematicamente uguale a 1, per cui in questa rappresentazione tipicamente l'1 parte intera della mantissa non viene rappresentata. Dunque la mia mantissa è costituita soltanto dai bit della parte trazionale con un 1 in più. Ok? Andiamo a fare un esempio. Allora, supponiamo di avere questa parola 0, che sarebbe il mio segno, esponente costituito da 0, 1, 1, 0 e poi una mantissa, non la facciamo troppo lunga per evitare di stare mezz'ora a far calcoli, costituita da 0, 1, 1, 1, 0, 5. Facciamo così. 0, 1, 0. Così vediamo confusione. Ok? Allora, qual è il numero effettivamente rappresentato da questa configurazione, intanto il numero è positivo, poiché il segno è il bit di segno uguale a 0. La mia mantissa in realtà la devo interpretare come se, visto che per ipotesi è normalizzata, come se fosse 1.01010. Ok? Ma allora quanto vale? Qual è il valore effettivo di questa mantissa? Sarà 1 parte intera più. Questo bit ha peso un mezzo, questo bit ha peso un quarto, quindi 1 più un quarto più un ottavo, un sedicesimo. Più un sedicesimo. Dunque cosa viene fuori? 16, 16 per 1, 16, più 48, più 1. 16 più 48 no. Fa
4.
Sì, c'è. Certo. 4 per 1. Fa 21, 16. Okay. Dopodiché passiamo al campo esponente. La base, sempre implicitamente, non è più 10 come nell'esempio che abbiamo visto prima, ma è 2, che è la solita base 2. Per cui il mio esponente, che vale 6, mi porta ad avere quindi a dire che questa è la rappresentazione floating point del numero più 21 sedicesimi per 2 elevato a 6, che verrà fuori nel tempo. Ok. Dicevamo, perché si preferisce la notazione in segno e valore assoluto? E perché si preferisce avere l'esponente prima della mantissa? Questo si fa per avere una massima comodità quando si vanno a confrontare tra di loro due numeri floating point. Nel caso di interi operazionali in complemento a 2, il confronto è relativamente facile. Passo i due numeri su un circuito sottrattore e vado a testare il segno del risultato, no? Che se il risultato diviene positivo, allora il primo numero è maggiore del secondo. Se il risultato è negativo, il primo numero sarà minore del secondo. Qui le cose non sono così facili, perché c'è anche l'esponente di me. Allora, ragioniamo un attimo. Se io voglio andare a confrontare tra di loro due numeri floating point, è chiaro che per prima cosa vado a segnare il segno. Se i due segni sono diversi, senza necessità di andare a esplorare il resto, posso subito stabilire quale dei due è maggiore o minore. Viceversa, se i due segni sono uguali, allora devo andare avanti. A questo punto conviene confrontare, ripeto, segni uguali, conviene confrontare subito i due esponenti. Se i due esponenti sono uguali, dovrò ancora andare a confrontare la mantissa. Ma se i due esponenti sono diversi, senza neanche preoccuparmi di quanto vale la mantissa, proprio perché è normalizzata per ipotesi, posso subito stabilire quale dei due è maggiore dell'altro. Ad esempio, se io mi ritrovo due numeri positivi, uno che abbia una certa mantissa M1, che ancora non sono andato ad esplorare, e che abbia come esponente 5, e un secondo numero che abbia una seconda mantissa M2, ma che abbia esponente 7, quale dei due è maggiore? Chiaramente questo. Qualunque siano le due mantisse. Quindi posso permettermi di evitare di esplorare le mantisse proprio perché per ipotesi le mantisse sono normalizzate. Ok? Viceversa, se trovo uguali anche gli esponenti, a questo punto mi dovrò assegnare a testare anche le mantisse. Quindi vedete, il motivo è che il confronto può avvenire campo per campo ordinatamente, e mi posso fermare con questo tipo di rappresentazione, mi posso fermare a un certo punto. Quindi vedete, aiuta nel caso del confronto sia l'avere usato la notazione in segno e valore assoluto, sia l'avere usato la normalizzazione, perché avere normalizzato la mantissa mi consente in determinati casi di fermare l'esplorazione relativa alla comparazione al campo esponente. Chiaro che i circuiti che realizzano le varie operazioni sono sicuramente più complicati. Abbiamo visto ieri il fatto che è presente una notazione di segno e colorazione, però come possiamo immaginare, non so se e quanto c'entreremo nei dettagli, i circuiti aritmetici per numeri floating point sono già di per sé complessi, per il solo fatto che occorre trattare separatamente le mantisse e gli esponenti, per cui la ulteriore complicazione dovuta alla presenza del segno e del valore assoluto non introduce granché più complessità. Ok? Quindi si preferisce avere quella forma di vantaggio sulla comparazione rispetto, no, pur di perdere i vantaggi che si potrebbero avere con una notazione in complemento, cosa che poi comunque non sarebbe neanche tanto chiara qui, come dovrebbe funzionare il complemento 2, perché in realtà io devo lavorare sulla mantissa in complemento 2, e allora ho due campi separati, ok. La normalizzazione mi viene piuttosto male perché il meno 1 richiede tutti uni, il meno 2 invece richiederebbe un bit in più, non indaghiamo, però è così, va bene? Per quanto ci riguarda strettamente, diciamo, noi floating point non credo che vedremo nessun particolare circuito aritmetico. Se e quando in un qualche compito ci capitasse di avere a che fare con numeri floating point, le cose saranno talmente semplici che adesso, se andate a vedere anche i testi dei compiti, non viene neanche detto quanti sono i bit di mantisse e quanti sono i bit di esponenti, perché assumeremo sempre la presenza di una scatola nera che ci fa o l'addizionatore sottrattore con il poi, oppure la moltiplicatore, oppure il divisore, oppure la unità aritmetica che fa tutte queste operazioni. Quindi non entreremo mai nel merito, per mancanza ovviamente di tempo, e quindi assumeremo di avere a disposizione un modulo che accetti, per esempio, due operati x e y con un certo numero di bit, ma senza entrare nel merito del formato in termini di campi esponenti, campi mantisse, eccetera. Ad esempio 32 bit ci dà un risultato anch'esso floating point su 32 bit, e poi eventualmente ci saranno dei bit di controllo, no, che indicano qual è l'operazione che deve essere eseguita. Se è soltanto addizione o sottrazione avremo un solo bit di controllo. Se ci sono per esempio tutte e quattro più o meno per diviso, avremo due bit di controllo e così. Quindi senza entrare nei dettagli. Ci sono domande sulle numeriche, perché con questo argomento abbiamo finito. Passiamo adesso a ricordare rapidamente algebra di punte e algebra di commutatore. Ricordo soltanto la definizione e alcune delle proprietà, perché anche in questo caso si presume che siano cose.
La parte, diciamo, frazionaria, quindi c'è come
2 alla meno 1,
sarebbe la parte
frazionaria. Vedremo poi, non lo vedremo, ma vedremo soltanto che questo numero di elementi non può essere. Anzi, potete fare casa, potete provare a dimostrare che non è possibile. Che non esiste nessun altro di voi che si divide da 3 euro. Quindi questo è un certo numero di elementi dotato di due operazioni che noi chiameremo senza nessun legame con le normali operazioni, sono sicuramente conosciute, addizione e moltiplicazione o prodotto. Di questi degli elementi nell'insieme sul posto, questa altra, possiamo sempre identificare due elementi speciali che indicheremo senza nessuna relazione con i normali singoli che contengono. Li indicheremo come 0 e come 1. Indicheremo la nostra addizione col segno più, ripeto, senza nessun nesso con la normale addizione che conosciamo. La moltiplicazione col segno per o col punto o addirittura con la semplice addizione di due variabili o di due singoli. E allora, diciamo che a quali proprietà devo soddisfare questa operazione affinché l'algebra possa essere considerata di più? Primo, sia l'addizione che la moltiplicazione sono commutative, ossia se x e y sono elementi di A, allora x più y è uguale a y più y. Non solo, ma il risultato dell'addizione è ancora un elemento di A. Quindi questo insieme è in realtà un forma gruppo rispetto all'operazione di addizione. Così come, stessa cosa dicasi per la moltiplicazione, xy è uguale a yx e il risultato è ancora un elemento di A. Poi, quali sono le proprietà di questi due elementi speciali? L'elemento che indichiamo con 0 viene chiamato elemento neutro per la sezione ed ha la proprietà che qualunque elemento dell'insieme A addizionato con 0 dà come risultato ancora lo stesso elemento. Per questo viene detto elemento neutro per la sezione. Analogamente, l'elemento speciale che identifichiamo con 1 viene detto anche elemento neutro per la moltiplicazione. Perché? Perché x per 1 ci dà ancora x. Le due operazioni godono reciprocamente della proprietà distributiva, ossia scrive x più x per z equivale a scrivere xz più yz. Così come x per y, vabbè, altri sono no? xy, il caso duale, adesso facciamo un attimo la legge di dualità, xy più z è uguale a x più z per y più z. Questa la conosciamo già, che vale anche nel nostro normale sistema di operatori, ma questo nel nostro normale sistema di operatori non vale, okay? Però vale in algebra di gruppo. Entrambe le operazioni vogliono della proprietà associativa, cioè io posso scrivere x più y più z e questo è uguale a x più y più z e dunque posso scrivere l'espressione ignorando le parole, ignorando l'aggiornamento tra altri elementi. Dunque posso scrivere semplicemente così. Stessa cosa dicasi per la moltiplicazione in prodotto. X per y per z è uguale a x per y per z e quindi posso scrivere x più z. Altre proprietà degli elementi neutri. X più 1 è sempre uguale a 1. Quindi sommare, addizionare un qualunque elemento dell'insieme con l'elemento neutro di moltiplicazione dà ancora un elemento neutro di moltiplicazione. Mentre X per 0 dà sempre 0. Inoltre, ciascun elemento dell'insieme è dotato di un cosiddetto complemento che indichiamo con una sopralineatura. complemento anch'esso appartenente all'intero supporto, che ha le seguenti proprietà: x più x negato è sempre uguale a 1, mentre x per x negato è sempre uguale a 0. C'è ancora la cosiddetta legge di involuzione, che dice che x negato, il tutto negato, è ancora uguale a x. Dimentichiamo da questa la legge di idempotenza, perché x più x è ancora uguale a x, così come x per x è ancora uguale a x. Idempotenza. Mentre questa è la legge di involuzione. Seguono poi dei teoremi, dei quali se mi va la vera
la legge di involuzione
che so consistono essenzialmente
la idempotenza della legge della
x più x uguale x x per x uguale
i due teoremi di assorbimento ossia x più x y è uguale a x. Questo è facile da dimostrare, no? Usando la proprietà distributiva posso dire che questa espressione è uguale a x per 1 più y, usando di volta in volta le varie proprietà. Ma 1 più y è uguale a 1, perché ottengo x per 1, ma x per 1 è uguale a 1. Primo teorema di assorbimento. Secondo teorema di assorbimento, x più x negato y è uguale a x più y. Anche questo si dimostra facilmente, sfruttando sempre la proprietà distributiva. Questa espressione la posso scrivere come x più x negato per x più y. Ma x più x negato è identicamente uguale a 1, quindi avrò 1 per x più y. Ma 1 per x più y, già sappiamo, è uguale a x più y. Per ciascuna, se ci fate caso, esiste una certa simmetria, per esempio tra questi due. Vedete, io posso ottenere l'una e l'altra cambiando tra di loro il segno più col segno di prodotto e l'uno con 0. Questo vale sempre per qualunque espressione, ed è la cosiddetta legge di dualità. Data un'espressione valida in un algebra di Boolean, ne posso ottenere un'altra per dualità cambiando sistematicamente da l'uno all'altro il segno più col segno per e il simbolo 1 col simbolo 2. Questo significa che noi, ad esempio, nei due teoremi di assorbimento ne possiamo ricavare altri due per dualità, che è un po' di qui sarebbe io devo scambiare il segno più col segno per, quindi x per x più y, vedete, scambiamo questo più con un per e questo per con un più. Siccome non intervengo nel termine 1, questa è l'espressione duale. Quindi questo è il duale del primo teorema di assorbimento. Analogamente da quest'altra parte posso ottenere il primo duale del secondo teorema di assorbimento con lo stesso meccanismo, x per x negato e mi dà ancora x per y. Ok, un'algebra di Boole dotata di due soli elementi che di conseguenza non possono essere altro che 0 e 1, due elementi letti, verrà chiamata algebra di commutazione. Gli eventi neutri devono esistere sempre in qualunque algebra di Boole. Dunque un'algebra da due soli elementi non può che consistere dei due elementi neutri. Perché di commutazione? Perché vedremo tra un attimo, tra breve, che ciascuno di questi due elementi si può essere associato allo stato di un dispositivo di commutazione, sia esso elettromeccanico, potrebbe essere un interruttore aperto, potremmo associarlo con l'interruttore chiuso, no? Sia dispositivi di tipo elettronico. Comunque questo parleremo più avanti. Allora, quando noi specializziamo la nostra algebra di Bohr in una algebra di commutazione, daremo dei nomi speciali alle operazioni. La nostra addizione la chiameremo OR. La nostra moltiplicazione la chiameremo N. E se immaginiamo che la negazione di un elemento sia conseguenza dell'applicazione di un operatore, chiameremo l'operatore di negazione no. C'è uno stretto parallelo con l'operazione di tipo logico, quindi O, con i cosiddetti connettivi logici, connettivo O, sempre oggi O piove o c'è il sole, oppure connettivo E, e così via, connettivo non, però no, non indaghiamo oggi. In realtà sia l'algebra di Bohr che l'algebra di commutazione sono nate proprio dall'analisi di quelle che sono quella che è la struttura delle proposizioni logiche, delle relazioni che intercorrono tra loro. Per questo viene detta anche algebra della logica o algebra proposizionale. Bene, a questo punto diciamo che i nostri due operatori costituiscono già il primo esempio di funzione di commutazione. Cos'è una funzione di commutazione? La funzione di commutazione è una diciamo, su un certo numero di variabili. Una variabile viene detta variabile di commutazione perché può assumere solo i valori 0 e 1. Quindi se rappresenta il valore di un elemento dell'algebra di commutazione. Chiaramente l'operatore di negazione costituisce una funzione ad una sola variabile. Quindi ho not. Quindi un operatore che riceve l'ingresso, diciamo così, di una singola variabile di commutazione e produce l'uscita di una singola variabile uguale al negato dell'argomento. Viceversa, le due operazioni OR e AND sono funzioni di commutazione a due variabili, perché accettano due variabili di ingresso e producono una variabile di uscita. Quindi diremo AND di X, Y e ne scriveremo, diciamo, il funzionamento di questa operazione come, per esempio, come espressione algebrica. Vedremo per un attimo che ci sono, possono esserci diverse altre rappresentazioni. Mentre l'OR sarà anch'essa una funzione di commutazione a due variabili, definita per esempio da un'espressione questo per e questo più vanno intesi come le corrispondenti operazioni non più in una generica algebra di Bohr ma in un'algebra di computazione, un'algebra di Bohr a cui sono indicati. Un altro modo di rappresentare è quindi genericamente una funzione di n variabili, funzione di commutazione di n variabili, secondo uno, secondo due, secondo n, sarà nient'altro di una rappresentazione dall'insieme b elevato n, il prodotto cartesiano per n volte l'insieme tipico per b e l'insieme supporto dell'altro di commutazione elevato per i due elementi 0 e 1 ancora dell'insieme b. Quindi avremo una n di elementi dell'altro di commutazione c'è una corrispondenza tra questa n e un elemento dell'altro. Questa corrispondenza può essere, come in questi casi, indicata o con un'espressione algebrica, oppure, per esempio, con una cosiddetta tavola di verità. Che cosa consiste la tavola di verità? Semplicemente nell'elencare tutte le possibili configurazioni degli argomenti della funzione, listando accanto a ciascuna configurazione il valore che deve assumere la funzione. Ad esempio, il NOT, poiché abbiamo due sole possibili configurazioni diverse, avrà come X, la tavola di verità avrà due righe, una per ciascuna possibile funzione, e il risultato, funzione X negata, sarà questo, il valore che viene assumere la funzione in corrispondenza dell'applicazione di questa data configurazione di X. L'operatore AND, quindi questo è il nostro, l'operatore AND avrà questa tavola di verità. Adesso abbiamo due variabili di ingresso, dunque 2 elevato a 2 possibili configurazioni di ingresso, che elenchiamo in maniera preferibilmente ordinata, non necessariamente
1, 0, 1.
Allora, la nostra espressione algebrica ci dice che in virtù delle proprietà eccetera qui avremo come funzione di uscita x per y ovunque 0 tranne per l'ultima configurazione in cui avremo 1. Quindi quando entrambe le variabili di ingresso assumono valore uguale a 1, soltanto in quel caso la nostra funzione di uscita ci dà 1. Sempre per l'or, queste tutte cose in caso dovessero, dico padroneggiare, ma sapere, x più y, anche qui avremo 4 possibili configurazioni, ma in questo caso però la nostra funzione ci darà 1 ovunque, tranne nel caso in cui entrambe le variabili di ingresso sono uguali. Allora, data una generica funzione di commutazione, quante righe avrà la corrispondente tavola di verità? Chiaramente, se le variabili sono n, avremo 2 elevato a n righe nella tavola di verità associata. 4 variabili, 16 righe, 5 variabili, 32 righe. Quante sono le possibili funzioni di n variabili? Vediamo il caso di due variabili. Allora, intanto 4 righe, quindi in generale 2 alla n. Per ciascuna riga io posso definire arbitrariamente la funzione con valore 0 o 1. Quindi per ciascuna riga ho due possibili scelte. Ok? Dunque, due scelte per questa riga, per due scelte per quest'altra e così via, devo in pratica, no? Avrò 2 elevato il numero di righe della tavola, quindi 2 elevato a 2 elevato a 1, questo è il numero di possibili funzioni di n varianti. Ok? C'è una importantissima proprietà, quella è un teorema legato all'algebra di commutazione, che è il teorema di espansione di Shannon. Il quale dice che una funzione di n, una qualunque funzione di n, vediamo che questo processo ci porterà a un particolare tipo di rappresentazione, che è la cosiddetta rappresentazione in forma canonica. Una qualunque funzione di n variabili, attenzione, indico così, x con k seguito da x con n, data una qualunque funzione di n variabili, io posso scegliere a piacere, quindi in maniera arbitraria, una delle variabili, per esempio x con k, e asserire che, non stiamo a dimostrare, asserire, anche se la dimostrazione è molto semplice, la funzione è a sua volta uguale a x con k, la variabile scelta negata, moltiplicato sempre in senso n. Guardate questa espressione, x1, x2, 0, xs. Quindi la funzione che io ottengo, la funzione secondaria che io ottengo forzando la variabile x con k uguale a 0. Quindi questa è la funzione di n-1 variabile, ovviamente. Più f in senso for. X con K diretto queste volte, in forma diretta, non più negata, per F di X con 1, X con 2, 1, X con F. Quindi la funzione secondaria che si ottiene, forzando la variabile di X con K, sistematicamente uguale a 1. Queste due sottofunzioni vengono chiamate anche cofattori. Per fare un esempio possiamo prendere una qualunque di queste funzioni che già conosciamo, per esempio n. Ma come si applica l'espansione di n sulla funzione n? Scegliamo ad esempio arbitrariamente la variabile x. Quindi voglio espandere l'n di xy intorno alla variabile y. E quindi scrivo y negato. Seguo per il secondente la definizione. Moltiplicato il cofattore per y, ossia la funzione che io ottengo forzando y uguale a 0. Forzare y uguale a 0 cosa significa? Significa che la mia funzione cofattore sarà questa, 0, 1. Quindi devo prelevare dalla tavola di verità queste due righe. 0, 1, ottengo 0 e 1. Vedete, il mio cofattore è semplicemente uguale a x, quindi è una funzione che è identicamente uguale a x, quindi y negato per x. Più. Adesso il secondo termine.
Non mi è risulta.
Quindi y moltiplicato il cofattore, la funzione cofattore che ottengo forzando y uguale a 1. Sai che mi sono sbagliato? Perché è questa che appare in grado. Allora, ricominciamo. Forzando y uguale a 0 devo prendere in considerazione soltanto queste due. Quindi ottengo x, la y non appare ovviamente, perché per y uguale a 0 lo ottengo. Per x uguale a 0 la mia funzione vale 0. E x uguale a 1 la mia funzione vale 0. Quindi il mio cofattore vale identicamente 0. È una funzione particolare che vale identicamente 0. Più secondo cofattore, devo usare adesso una y diretta. Ok? Devo prelevare dalla tabella di verità, la tavola di verità, soltanto le righe in cui la y è uguale a 1 e quindi ottengo quello che abbiamo visto prima. Per x uguale a 0, per x uguale a 1, cosa ottengo? 0 e 1. Quindi è identicamente uguale a x. Ok? Vedete l'espressione che risulta, questo termine è uguale a 0, l'espressione risultante da questa scomposizione è ancora uguale alla funzione di partenza. Si dirà bellissimo, ma a che serve? Attenzione, perché adesso io posso applicare l'espansione di Shannon su ciascuno dei due cofattori, chiaramente andando a scegliere una delle variabili che non stanno forzate a un valore fisso. Quindi posso iterare questo procedimento su ciascuna delle variabili. Questo cosa significa? Significa che alla fine io vengo ad avere delle somme di prodotti in particolare la mia funzione verrà ad essere uguale a x con 1 negato più x con 2 negato, x con 3 negato, eccetera, x con n negato, che viene a moltiplicare un cofattore che adesso si riduce a una costante, perché tutte le variabili sono state costanti, e sarà f di 0, 0, 0. Più, vedete, qui avrò, da quanti termini è costituita questa somma? Chiaramente tanti quanti sono i possibili valori dei prodotti diretti o legati alle variabili, ossia 2 alla n. In pratica tante quante sono le righe della tavola di verità. Vedete, questo termine corrisponde alla prima riga della tavola di verità. E questo termine, cofattore che è diventato costante, corrisponde al valore della funzione su quella riga. E così via. Il secondo termine sarà uguale a x1 negato, x2 negato, xn diretto, se voglio mantenere lo stesso ordine della tavola di verità, moltiplicato un cofattore che adesso è diventato una costante, che sarà il valore della funzione quando le variabili di ingresso assumono i valori 0, 0, 0, 1 e così via, fino all'ultimo termine, dove vengono viste le variabili tutte in forma diretta, x1, x2, xn, per il cofattore costante, che sarà f di 1, 1, 1. Poiché questi cofattori che adesso sono delle costanti, è chiaro che io posso dividere dall'espressione i termini in cui il cofattore vale 0, ossia i termini corrispondenti a righe della tavola di verità in cui la funzione vale 0. Per cui resterò, i cofattori restanti hanno ovviamente un valore 1, per cui li posso non indicare. Per cui resterò alla fine con una somma di prodotti, di ciascuno dei quali costituito da tutte le variabili, in forma diretta o negativa. Somma di prodotti che costituisce anch'esso una rappresentazione della funzione, perché tutto questo è ancora uguale, no? Alla funzione originale. Facciamo un esempio. Supponiamo di avere questa funzione a tre variabili, x, z, f, avremo 0, 0, 0, 0, 1. 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, una rappresentazione algebrica della funzione, semplicemente, partendo da questa espressione finale, andando a, diciamo, ignoriamo i termini, perché diciamo, sono termini che valgono zero, ignoriamo i termini in cui la funzione viene ad assumere colore zero. Quindi in particolare ignoriamo questo. Riteniamo soltanto i termini in cui la funzione vale 1. E come andiamo a costruire questi termini? Come prodotto delle variabili, in forma diretta o negata, a seconda del termine che stiamo utilizzando. Quindi qui 0, 0, 1 significa x negato, y negato per z, che sarebbe uno di questi termini, no? Dove f di 0, 0, 1 in questo caso vale 1, quindi il termine è non nullo. Andando avanti, quindi questo l'abbiamo usato, quest'altro va per x negato, y, z negato. Andiamo a quest'altro, più y negato, z negato, e infine l'ultimo, più x. Questo questa rappresentazione è una rappresentazione come somma di prodotti, tale che in ciascun prodotto appaiono tutte le variabili in forma di rete variabile, viene detta rappresentazione canonica in somma di prodotti, o SP oppure SO, sum of products. Ciascuno di questi termini viene detto min termine. Ok? Per dualità esiste anche una seconda forma di espansione di Shannon. Dobbiamo scambiare il più col vero. Quindi qui avremo F, C, X con 2, X con N, sarà uguale a X con K negato più F, X2, 0, N, che moltiplica, la dualità deve cambiare per con più e viceversa, che moltiplica x con k diretto più f con x1, x2. Rifacendo tutto lo stesso discorso, questo ci porta adesso a un'espressione finale non più in somma di prodotti ma in prodotti di somma, dove la forma generale sarà x1 negato più x2 negato più xn negato, primo termine, che moltiplica, più f di 0, 0, 0. Il secondo termine adesso va in prodotto e sarà x1 negato più x2 negato più xn adesso diretto più f di 0, 0, 1 e così via, sempre moltiplicando fino ad arrivare all'ultimo termine che sarà x1 diretto più x2 diretto più xn diretto più f di 1, 1, 1. Anche qua possiamo semplificare le espressioni generali. Data una specifica funzione, possiamo semplificare queste espressioni in che modo? Vedete? È inutile che manteniamo i termini in cui la funzione vale 1, poiché il fattore corrispondente, qualunque sia il valore delle variabili, verrà a valere identicamente a 1. Quindi, mentre qui abbiamo eliminato i termini in cui la funzione vale 0, qui andremo a eliminare i termini in cui la funzione vale 1, mantenendo soltanto i termini in cui la funzione vale 0. Se la funzione vale 0, il cofattore varrà 0 e quindi è inutile ricostarlo. Per cui otterremo alla fine un prodotto di somma, dove ciascun termine del prodotto contiene la somma di tutte le variabili in forma diretta o negativa. Chiameremo questa forma canonica il prodotto di somme, oppure prodotto stanza. Nel nostro caso come facciamo? Quindi come facciamo a trovare l'espressione il prodotto di somme per la funzione che già abbiamo fatto? Adesso attenzione, dobbiamo prendere in considerazione solo le righe, la tavola di verità in cui la funzione vale 0. Ok? Quindi non più questi segnati, bensì quelli che prima non avevamo preso in considerazione. Allora, le mie variabili adesso entrano in forma diretta se il valore è 0, in forma negata del valore 1. Quindi avrò x più y, prima riga, quindi questo termine, x più y più z, che moltiplica poi quest'altro termine, x diretto, y negato più z negato, quest'altro termine, x diretto,
no, non è x negato,
cos'è? È x negato più y diretto più z negato, che moltiplica infine x negato y negato più z. Questa è un'espressione alternativa della funzione. Ciascuno dei termini viene detto max termine, mentre questi vengono chiamati min termine, min termine, questi vengono chiamati max termine. Che cosa succede essenzialmente? Vedete che se io vado a prendere una configurazione di variabili che mi forni a uno tutti i termini di uno di questi valori, allora l'intera somma di questi valori si fa. Ad esempio, qual è il termine, qual è il termine che va a 1? È questo 1, y negato diventa 1, z negato diventa 1. Ma siccome questo mistero diventa 1, dunque tutta l'espressione diventa 1. E quindi effettivamente io ho rappresentato il fatto che per quella configurazione di variabili le funzioni vanno bene. Stessa cosa per tutti gli altri, ecco perché io mantengo soltanto i termini relativi alle righe della tavola di verità in cui la funzione vale bene. Discorso duale, nell'altro caso. Io qui mantengo solo i termini relativi alle righe della tavola di verità in cui la funzione vale 0. Prendiamo questo, 0, 1, 1, quindi configurazione di ingresso 0, 1, 1. Qual è il max termine che va a 0? Vedete, affinché un prodotto vada a 0, è sufficiente che uno dei suoi termini vada a 0. Dunque, se la funzione va a 0, uno almeno di questi termini deve andare a 0. Qual è che va a 0 per 0, 1, 1? Chiaramente questo, 0, 1 negato, 1 negato. Vi faccio osservare cosa importantissima, perché poi esisteranno anche delle altre forme di espansione che forse vedremo, e comunque è possibilissimo che vengano viste all'esame, basate sul fatto che, ovvio ma comunque importantissimo, che tende a sottovalutare, il prodotto di due qualunque min termini è sempre uguale a 0. Vedete, qualunque sia la coppia di interni, il loro prodotto è sempre uguale a 0. Perché? Perché nel passare da un intermine all'altro ci sarà almeno una variabile che passa dalla forma diretta alla forma negata, altrimenti non sarebbero due intermini distinti. Dunque il loro prodotto è identicamente uguale a 0. Così come la somma dei due max termini, che sono due dualità, la somma dei due max termini è sempre identicamente uguale a 1. Perché? Perché ci saranno sicuramente due variabili, se i due max termini sono distinti ci saranno almeno due variabili che passano dalla forma diretta alla forma negata, mandando tutto in somma avremo una variabile in forma diretta sommata alla stessa variabile in forma negata, il che dà identicamente uguale a 1. Va bene, direi che per oggi è sufficiente. Domani, venerdì, andiamo avanti su questa cosa ancora, non per molto.